speriamo bene. Allora, io mi chiamo Anna Picciolini, dichiaro le ultime appartenenze perché se no sarebbero un po' troppe. Firenze, Giardino dei Ciliegi come appartenenza primaria, Libere Tutte come gruppo politico, tra virgolette, non perché Giardino dei Ciliegi non lo sia, ma perché fa tante altre cose, negli ultimi anni, tra l'altro Libere Tutte è nato proprio in occasione dell'iniziativa Riusciamo dal Silenzio, della prima manifestazione proprio del 2006, e vabbè, basta. Volevo nella primissima ricostruzione volevo aggiungere, mi rendo conto che è quasi per fatto personale, però ci tengo, al ricordo dell'iniziativa del 2006 mi preme aggiungere anche il ricordo del 1995, sono solo 10 anni prima in fondo, no? È come se noi avessimo una capacità alta di reazione agli attacchi, ma poi dopo la reazione agli attacchi la capacità di portare a casa forza, organizzazione, capacità di prendere l'iniziativa a volte ci viene meno, non sempre, non, però facciamo una regola che sarebbe da infrangere. E quest'anno si è percepito che c'era questa voglia, in piazza l'8 marzo c'era gente che non veniva da anni e c'era gente, questa è una cosa che mi ha colpito, ero curiosa, che poi alla fine del corteo non è rimasta ai pochi interventi e letture nella piazza d'arrivo, come se, a volte capita, no? Si fanno le riunioni organizzative, diciamo al corteo no, e però invece il corteo, la sua forma di visibilità esterna, nel suo passare nella città, nel suo incrociare con manifesti, zone, eccetera, non è soltanto, cioè, lo percepiamo anche quelle, diciamo, meno vicine o che si avvicinano in maniera intermittente, lo percepiscono come un'occasione in cui stanno bene e ci stanno volentieri. Teniamolo presente soltanto per questo. Volevo dire un paio di cose, e una, entrando nel merito, nella logica della necessità di una battaglia culturale da riprendere, da ritrovare. Io delle discussioni molti anni fa ho mantenuto una definizione che credo fosse di Ido Emiliani, che su queste cose oggi non c'è e penso non ci sarebbe se la chiamassimo, e che allora però disse una cosa che a me colpì e mi è rimasta dentro. Il problema della porta non è un problema di diritti, ma è un problema di potere. E ho un problema di potere nel senso che non c'è niente che fa, che il potere si esercita attraverso delle definizioni di diritto, però non c'è niente che fa problema per gli uomini come il fatto che la dichiarazione di scelta, cioè di fronte a una tradizione che è quella del diritto romano patriarcale, per cui il neonato e la neonata diventano, anzi il neonato diventa cittadino perché la neonata cittadina in fondo non diventerà mai, nel momento in cui il padre lo solleva da terra, il fatto che la donna dica no, questo non c'entra, sono io che dico che questo è da un progetto un essere umano, lo decido io, questa è una cosa di potere, che poi ovviamente si sostanzia in diritti, si sostanzia in leggi, ma deve essere vissuta così. Perché di recente mi hanno detto nelle scuole, quando si andava a volantinare per l'8 marzo, spesso fra i giovani, e non è maschile, che in questo caso non è casuale, viene fuori, ma anche lui c'entra qualcosa, certo, a parte che c'entra qualcosa. E, insomma, quando ti parla di lui, fondamentalmente. Ma nell'occasione dell'8 marzo fiorentino abbiamo riletto in piazza alcuni stralci di un documento del 95, ovvio, quello è la prima parola e l'ultima. Ovviamente, se chi se lo ricorda, il concetto in parte era questo: la prima parola e l'ultima sulla maternità spetta alla donna. E non vuol dire tutte le parole, perché tra la prima e l'ultima c'è spazio per tante altre parole che però hanno un senso se c'è coppia e se c'è dialogo, soltanto in questo caso. E allora ecco, questa secondo me è una cosa, cioè alla madre dolorosa va contrapposta alla donna consapevole del suo potere e della sua responsabilità e del fatto che fonda la sua libertà su questa responsabilità che ce l'ha e che riconosce proprio nel momento in cui fa una scelta di libertà. Due altre osservazioni. Una, ne parleremo poi meglio dopo, questa è la prima osservazione che abbiamo fatto con le compagne di Libere Tutte, non abbiamo nemmeno verificato le compagne di Firenze, una certa allergia alle contromanifestazioni, alle contromarce, con due elementi. Uno, All'inizio di gennaio c'era una delle manifestazioni, il primo o secondo sabato davanti ai luoghi, forse, e carenti c'erano tre maschietti a manifestare contro l'aborto e una trentina di donne, freddo poia, quindi poche rispetto a, però convocate con un tam tam, a manifestare per la libertà di scelta. Allora, niente, il giornale ha detto che c'era una manifestazione di abortisti e di antiabortisti. Punto. Cioè, non riusciamo, secondo me, a sfondare questo, e allora attenzione alle nostre manifestazioni che rischiano di essere incasellate in questo tipo di cosa. Ultima cosa, tre secondi. Davide Sassoli, che è uno dei parlamentari europei che hanno votato contro la risoluzione di Creta, è probabilmente il capolista della lista dei figli di circoscrizione Hester.
Siccome ci sono 35 amiche e compagne che hanno acquistato il buono per mangiare e siamo più di 60, io praticamente vi dico che bisognerebbe che chi si ferma a mangiare acquisti il buono.
Allora, buongiorno a tutte, io sono Carla Ciccarelli e sono la coordinatrice delle Democratiche Zona 7 di Milano. Io volevo portare Democratica, Partito Democratico. Io volevo portare in questo luogo una esperienza che stiamo portando avanti noi. Allora, intanto penso che sappiate che la Regione Lombardia, con il piano sanitario 2013-2018, il decreto regionale 97, sta procedendo con la trasformazione dei consultori in centri per le famiglie, smantellando, quindi l'obiettivo finale è smantellare completamente quelle che sono le funzioni proprie dei consultori previste dalla normativa nazionale ancora vigente. Sappiamo che in Regione Lombardia la Giunta ha una composizione quella che è, quindi diciamo, da un punto di vista legislativo nella Giunta c'è poco da fare perché la maggioranza ce l'hanno loro. Ma noi dalla zona 7 siamo partite e questa cosa sta espandendo nella città, quindi, e anche nella provincia, anche nelle altre zone. Stiamo provando di portare all'attenzione delle istituzioni e quindi poi al Comune di Milano questo problema attraverso la presentazione di mozioni nei consigli di zona che poi arrivino all'amministrazione comunale. I comuni, come voi sapete, sono responsabili della salute dei cittadini. Il Comune di Milano in particolar modo, oltre ad essere responsabile della salute dei cittadini, sottoscrive anche il bilancio dell'ASL. Con questa azione noi pensiamo che il comune o i comuni delle zone dove noi siamo riusciti ad arrivare possano avere con queste azioni che non riguardano soltanto le donne del Partito Democratico ma riguardano anche tutte le donne ovviamente, infatti la nostra azione in zona 7 è stata condivisa e portata avanti anche con associazione con le altre forze politiche della coalizione, possa avere, se si crea un movimento, una rete intorno a questo problema che non è di poco conto perché già sono stati smantellati i consultori, ma se si va avanti così non avremo più il consultorio, quello che deve essere, il Comune di Milano possa avere, o gli altri comuni possono avere un potere negoziale nei confronti dell'ASL maggiore per determinare azioni di non smantellamento e di non taglio delle risorse nei confronti di queste strutture che sono molto importanti, come sappiamo, per la salute della donna, per la prevenzione e anche per l'applicazione della 194. Proviamo. Prova.
Salve, io sono Nadia Dumont della rete Donne nella Crisi.
Sei tu, Fanny?
Ok. Allora, noi siamo nate a Firenze nell'ultimo forum sociale in un workshop che era sulla situazione.
Perfetto.
aspettateci un attimo, signore. Scusatemi.
Toccato in particolare dalla questione dello smantellamento della sanità in Grecia e quello che comporta questo per la vita delle donne, non è che merito che si sarebbe troppo lungo, da lì è nata una campagna in Italia di solidarietà anche materiale con una clinica autogestita ad Atene in cui mettevamo ovviamente in parallelo la situazione, la tendenza di smantellamento dei diritti della salute in Italia con quella in Grecia. Poi eravamo anche tra le promotrici del primo febbraio, riguarda la Spagna e manteniamo queste relazioni internazionali. A Milano noi facciamo anche parte di un coordinamento che si è formato qualche settimana fa e che raggruppa soprattutto ragazze, collettivi femministe giovani dell'area dei centri sociali che hanno molta voglia di muoversi in modo invece molto di contrapposizione. E penso che quando si parla di mettersi in rete bisogna anche riuscire a accettare varie pratiche. Quello che loro e noi anche ci proponiamo è il 12 aprile, ovviamente non di arrivare a uno scontro fisico rispetto alla manifestazione del comitato No 194, ma bensì di segnare una presenza comunque in quella giornata a Milano. Quindi abbiamo chiesto una piazza centrale che per le milanesi le colonne di San Lorenzo, dove faremo ride, performance, teatro e altre cose di comunicazione con la cittadinanza. Siamo ancora in fase di elaborazione del volantino che daremo nelle scuole. Io parlo con il noi, ma sono ovviamente soprattutto le ragazze che faranno questa cosa, che daranno i volantini nelle scuole, nelle università, eccetera, eccetera. Il volantino quindi ne ho solo due copie perché è ancora in fase di stampa e di elaborazione, ma intanto ve lo faccio circolare, è molto divulgativo perché pensiamo che sia importantissimo raggiungere proprio chi a queste cose non ha portato attenzione, le donne, le ragazze che non sono del nostro giro, che magari da 20 anni riflette, approfondisce, dibatte, eccetera, eccetera, ma che c'è un lavoro importantissimo di comunicazione da fare a questo livello. E io spero anche che questa rete abbia questo scopo qua, cioè di fare un lavoro sicuramente adesso ma anche a più lungo termine che riesca a fare opinione e quindi massa critica, perché solo così poi si riescono a cambiare le cose. Grazie.
Ciao a tutte, sono Monica Lanfranco, Marea, Tradimora, Radio delle Donne. Ringrazio chi ha organizzato questa opportunità di incontro. Chi di noi va a contatto con le giovani generazioni sa che il problema fondamentale, uno dei temi fondamentali, parlando di interruzione di gravidanza e quindi per estensione di sessualità, è la mancanza di conoscenza della radice storica e del percorso che i movimenti, noi, ciascuna e tutte insieme abbiamo fatto. Allora, il modo in cui io provo a riprendere il tema quando mi trovo a contatto con ragazzi e ragazze, ma credetemi, e lo sapete bene, anche con persone più grandi, è ricordare da dove viene il percorso della 194. È successo a Genova quando all'università con ragazzi e ragazze di medicina che organizzavano incontri generalmente su le questioni della sessualità e in particolare sulla 194, il grande buco che abbiamo verificato è stato che non sapevano da dove veniva, non sapevano qual era il clima culturale, soprattutto non sapevano gli aspetti più importanti e positivi di quella fase storica in cui la migliore, si direbbe gioventù di allora, tra la cultura cattolica, donne e uomini, in particolare donne, e quella comunista e socialista, pensarono ad una legge che non è sull'aborto, ma è sulla tutela della maternità e sulla possibilità di procreare in maniera autodeterminata. Questa cosa io la dico perché mi aiuta a non avere un senso più di fastidio, di depressione, a di essere qui a dover fronteggiare, e ti segnalo però, non è la prima volta, ma l'offensiva a questo punto è molto grave, e il 12 un atteggiamento, un movimento per la prima volta in piazza in maniera aperta che dice no ad una legge perfettibile purché sia dello Stato che nella storia ha impedito alle donne di continuare a morire. Questa è una cosa molto grave politicamente, io me lo voglio ricordare, lo ricordo qui insieme nel cerchio perché a me inquieta. Genova le sentinelle sono state abbastanza, in Italia sono aggressive in termini non tanto numerici quanto di immagine, questo conta. Le immagini del sito, il silenzio che usano come un'arma rispetto a quello che è stato usato, per esempio, in una pratica silenziosa e in piazza come quella delle donne in nero, ti rimanda a qualcosa di estremamente aggressivo, al contrario invece dell'immagine e dell'immaginario che creano i silenzi delle donne, per esempio come quelli delle donne in nero. Vorrei attenzionarvi su questo. Sono del parere che sia fondamentale non creare iniziative di contrapposizione, perché come si sa non si può smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone, ma esserci, secondo me, il 12 in qualche modo è un'urgenza, non è solo un'urgenza mediatica, non è senz'altro mancare il territorio, ma significa fare della nostra presenza nei modi in cui si decideranno una modalità di comunicazione davvero tra le persone, perché la memoria sfugge ed è il canto del nostro tempo. Detto questo, io penso che noi siamo assolutamente in grado, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, compresi quelli della tecnologia e della rete virtuale, di fare un grande lavoro di ricostruzione di questo percorso rispetto al 194, più in estensione sulla parolaccia, perché quando le uso mi guardano, che è l'autodeterminazione sui corpi, perché non è solo la legittima scelta di interrompere una gravidanza, ma è riprendere il discorso della sessualità, metterlo al centro e finalmente chiedere, mo ce l'ho, agli uomini di prendere parola e di uscire dal silenzio, mi viene da dire, in casa vostra, su questo come su altri argomenti. Noi ci siamo individualmente come realtà, da Genova siamo venute anche in tante, e nel percorso genovese è vivace, per quanto è possibile attribuire a Genova una diversità in questo senso, perché adesso abbiamo anche un luogo piccolino ma molto abitato nel quale ci piacerebbe, abbiamo già fatto, ma ci piacerebbe riprendere in mano le redini di un discorso e quindi poi ospitarvi, fare delle cose creativamente.
La mia appartenenza pluriennale alla Libera Università delle Donne, però ho partecipato anche un attimo a partecipare alla rete delle donne contro la crisi e penso che questo sia sufficiente per la presentazione. Ecco, a me interesserebbe partire dalla proposta ultima di Maddalena, di una, appunto, di un rivolgersi alle istituzioni europee, che mi pare sia anche molto calzante in termini temporali, per in realtà allargare un attimo lo sguardo oltre la questione femminile e femminista della libertà riproduttiva, che io metterei appunto, come è già stato detto, sotto il segno del diritto alla salute salute riproduttiva e comunque alla salute in genere, e cioè ampliare lo sguardo nel senso che la questione dei diritti non soffocati da un'etica di tipo confessionale è una questione più ampia che dovrebbe poter coinvolgere donne e uomini in una non solo in una decisione e indicazione, ma anche in una politica attiva per rendere questo una diciamo una tematica che viene portata a livello europeo, perché quello è il livello, a mio parere, in cui noi ci salviamo o ci perdiamo ai giorni nostri. Cioè non è un caso che sia stato fatto accenno a una connessione fra situazione greca, italiana e spagnola, proprio per dimostrare che ci sono delle realtà in sofferenza rispetto alle quali occorre prendere delle iniziative propositive e anche di conflitto a un livello più ampio e interrelato, quantomeno tra questi tre paesi che in questo momento sono in una situazione di grave depressione economica. E questo mi porta anche al diritto a un'esistenza libera, che è quella che viene rivendicata soprattutto dalle giovani che soffrono della mancanza di un reddito adeguato nella contemporaneità, che ha evidentemente dei riflessi su tutte le loro scelte, comprese quelle di avere dei rapporti familiari, di costituire una famiglia, di pensare a una maternità diciamo decente, da vivere in modo libero e il più possibile decente. Ecco, io penso che in questo una rete delle reti femministe, come è stata proposta, dovrebbe forse anche proporsi di interloquire con la rete dei diciamo maschile plurale, che coinvolge uomini sensibili a una problematica diciamo di condivisione di molti aspetti della vita associata e civile, ponendo al centro il fatto che in questa nostra società le donne hanno una libertà inferiore, partecipano molto di meno, e questo crea una situazione di svantaggio che si riverbera non soltanto sulle donne, ma in generale sui livelli di civiltà o di inciviltà di questa nostra società. Quindi farei una proposta di allargamento dello sguardo, incentrandosi certamente sulla questione della libertà femminile, ma considerando che è una libertà che si riverbera anche su quella maschile e che molti uomini dotati di cervello hanno già incominciato a comprendere e ad attivarsi in questa direzione.
Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, mi associo ai ringraziamenti. Io sono reduce da un venerdì sera passato in comune a Varese, che è un comune un po' meno laico di Milano, in una serata dedicata alla 194 con delle dottoresse e con in sala anche dei rappresentanti del Movimento per la Vita. Quindi una serata dove il dibattito è stato molto acceso e controverso. E la cosa che mi preme dire è che sono d'accordissimo con quello che diceva Monica Lanfranco sul fatto dell'immaginario, dell'idea della morte, no, legata, e anche le parole di Anna che diceva, di Firenze, che diceva abortisti e non abortisti, no, rimane come se fossimo divisi in due fazioni, quella per la morte e quella per la vita, no? Allora credo che sia importante ritornare a un confronto proprio a livello umano tra le persone, tra le donne, per dirsi che non siamo o per la morte o per la vita, che siamo tutte per la vita. Perché il rischio altrimenti è di essere manipolizzati da questa idea che invece chi si mobilita contro la 194 cerca di portare avanti. E le due fazioni invece bisogna riportare il tema su sarebbero quelle che riportano le donne ad essere coloro che possono permettersi l'aborto o all'estero o in uno studio privato, e quelle che invece subiscono. sono poi la tragedia della volontà destino. Quelle sono le due fazioni in cui le donne si dividerebbero, ma le donne non sono divise oggi in donne per la morte e per la vita. E questa è una cosa importantissima, perché nei loro interventi c'è sempre questo giudizio, questa condanna. E su questo credo che sia importante proprio dirsi e riportare la cosa a livello dei diritti umani, no? Perché la 194 è una legge che parte dalle parole come rispetto e libertà, e sono i diritti fondamentali. Allora io mi devo porre come donna, semplicemente di fronte a un'altra donna, e devo dirmi che io in ogni donna che non conosco, non in quelle che conosco, in ogni donna che non conosco vale quanto me, in ogni donna che io non conosco riconosco comunque la stessa dignità che percepisco di me stessa. E allora, se non riconosco un'altra donna non solo il diritto, ma proprio la capacità di scegliere sul suo corpo, ma al di là delle problematiche economiche, di salute, eccetera, ma proprio se essere madre, se non essere madre, se diventare o no madre, se io non riconosco a lei la capacità di scegliere, credo che voglia dire che forse dentro di me, da qualche parte dentro di me, non mi riconosco abbastanza capace di poter scegliere per me stessa. E allora ecco che rimando la scelta a qualcun altro, che molto frequentemente è maschio, ma comunque rimando ad altri. E allora io devo interrogare le donne che non sono né qui oggi e né nel movimento della vita, ma quelle che stanno in mezzo, devo interrogarmi su questo, devo dire interrogati tu sul perché di fronte a una donna che non conosci ti poni come impositrice di qualcosa. Perché? E quindi rovesciare sul piano proprio dei diritti tra le persone, del rispetto tra le persone, e dire con forza a chi appunto segue solo i titoli dei telegiornali, i titoli dei giornali così, che sono però molto forti e molto penalizzanti dal punto di vista dei diritti umani, proprio di portare il fatto che la 194 è una legge per la vita, è una legge che ha parole di apertura e di vita, che sono appunto rispetto, libertà e diritti, ma riportarlo proprio su un piano umano, tra persona e persona. Io credo che questo sia importante proprio per non fare il gioco appunto da chi, a chi ci vuole dividere, perché questo è un pericolo in questo momento, lo sapete, io vado anche tanto nelle scuole, è un pericolo che c'è, sono d'accordo con Monica, è una cosa molto pericolosa, e quindi invece riportare il confronto su una necessità poi generale di riumanizzare le relazioni tra le persone sia una cosa importante. Chiudo dicendo che proprio due giorni fa è uscito questo termine terribile che è piano di fertilità nazionale. Ecco, anche su questo io mi ricordo, mi fa orrore questo termine, che può voler dire un sacco di cose, ma detto così mi fa risentire un destino di contenitore riproduttivo e basta. Ecco, anche su questo termine dobbiamo entrare nel significato di quello che è il rispetto alle persone. Non, nessun piano nazionale, dateci respiro, dateci lavoro, dateci asili, dateci libertà di scelta comunque anche di non diventare madre, ma poi i figli li faremo se ci verrà voglia. Ma ecco, parole come piano per attività nazionale, eccetera, ci riportano proprio a un rimettere la donna al proprio posto. E quello che ho detto anche quella sera è questo, che parliamo di altri paesi come paesi incivili e arretrati. Allora ricordiamoci che in quei paesi dove il femminicidio è che a 8 anni mai sposa un uomo e ti chiami sposa bambina, che è un termine molto romantico, ma in realtà viene venduta a 8 anni a un uomo di 20, di 40, dove vieni lapidata, se non sei vergine vieni ripudiata, no? Se sei adultera vieni lapidata. Ecco, quelli che noi pensiamo siano paesi incivili e arretrati sono i paesi dove non c'è la 194 e dove si muore di aborto. E allora ecco, fare la 194, riportare il discorso sul fatto che è una legge di civiltà che ci protegge tutti e tutte, perché il dolore delle donne è anche ricade sugli uomini, ricade su tutta la società, è il dolore di tutti. Quindi rimarcare che è una legge anche che ci protegge. Grazie. Laura Cima, per fare il grande della presenza. No, dopodiché interruzione per pranzare alle 13. Qui possiamo davvero parlare tutti, però tanto qui non so se vi
Allora, io vengo da Torino, ci sono altre amiche che lavorano con me nel laboratorio politico, c'è l'amica di Altereva e quindi come dire, siamo dall'inizio molto attente a questa rete lanciata da Firenze. Io parto da questa realtà. Sono 20 anni che sono in menopausa, pensavo di non potermi preoccupare di queste cose alla mia età, magari di dare un po' della mia esperienza politica in giro, come tutto, di senso e così via, no? E anche di sessualità, mi sembra un po' ridicolo che io mi metta a 62 anni a parlare di sessualità, la mia sessualità vissuta, anche in modo libero, sono contenta e posso confrontarmi con una giovane, però credo che siano le oggi di autodeterminazione rispetto alla maternità, perché questo è stato, no? Allora, è stato la forza. E anche devo dire, il 1° marzo a Torino, io sono molto contenta che siano state le giovani che hanno fatto in fretta ad organizzare una manifestazione davanti all'ambasciata ed erano appunto a Cereva, a Medea, a Frisemeris, blogger femministi, eccetera, cioè le giovani, poi io ho partecipato molto volentieri, alcune anche, no? Ma era evidente che è una questione soprattutto generazionale, perché non possiamo più ragionare con i termini con cui noi abbiamo affrontato questa questione quasi 50 anni fa, insomma, è diversa, è cambiata totalmente la società e quindi sono loro che devono affrontare le questioni. Devo dire, rispetto all'ultimo intervento che mi è molto piaciuto di Cristina, quando sono diventata parlamentare la prima volta, ho trovato un'alleata incredibile. Il giorno che Martinazzoli allora aveva posto di nuovo il problema fortissimo la mozione in Parlamento, in Maria Eletta Martini, che come sapete, qualcuno forse la ricorda, era proprio una vaticana, non so come dire, insomma, la portavoce. Però noi abbiamo posto lì, a partire dalle donne verdi che la prima volta erano lì, la questione che si doveva parlare di vita e di morte. Allora io volevo parlare della morte che veniva indotta in tanti altri modi nella società, dalle guerre a tutto il resto, perché non mi interessava di parlare di vita e di morte nei termini in cui me la poneva Martinazzoli riproponendomi il discorso di abortisti e non abortisti. Per cui credo che dobbiamo anche noi un po' cambiare la prospettiva, ma soprattutto facendo parlare ai giovani, che mi sembra che siano molto più, come dire, radicate nei cambiamenti della società. Io quello che vorrei invece dire, sono molto d'accordo con Anna Picciolini quando ha detto che è una questione di potere quella di cui ci troviamo di fronte e che non sarà un caso che il capolista della lista del PD è quel personaggio e non sarà per l'europeo, non sarà un caso che questo governo, che ha sempre il consiglio che si dice di sinistra, perché è di un partito. Ho capito, però insomma ragazzi, allora diciamo che non esiste più nessuna sinistra in questo paese, che non esiste più. Allora siamo di fronte a una situazione politica italiana particolare che io vorrei che analizzassimo, perché se è questa situazione politica particolare, bisogna che partiamo di qua. Io ho voglia di discutere con voi di questo e anche per questo che ho seguito con grande differenza questo dibattito sul 50% donne e così via, no? Perché questa ministra che parla di questo piano di riproduzione, qualche cavolo ha chiamato l'unione fertilità, cioè mi sembra una cosa veramente indegna, come se fossimo delle mucche, no? Perché è proprio questo discorso della riproduzione. È una ministra che è andata con il 50%, quindi, cioè, allora, a Torino il nostro gruppo del laboratorio su cui è scelta Barbara ha insistito perché noi ci trovassimo almeno le città vicine, quindi Genova e Milano, su questo discorso. Siccome c'è un'esperienza in atto da 3 anni ormai, del 50% con queste donne che sono andate nelle giunte nelle varie città, queste donne sono nostre alleate, queste che stanno lì, hanno cambiato il governo, hanno cambiato il potere, hanno cambiato, perché a me questo interessa discutere, e all'interno di questo poi anche il problema che noi ci poniamo oggi, perché se no, se noi siamo sempre fuori da tutte le sedi decisionali, da tutti i piani che poi prevedono soldi, no? Perché si presuppone che questo piano preveda anche dei soldi, questo che è stato lanciato dal nostro caso dalla Maria o dalla Boschi, perché me ne confondo, sono tutte
dalla Lorenzini,
però insomma, voglio dire, intercambiabili queste donne, no? Non vanno magari, neanche che si avendo il tacco d'olio, eccetera. Si tratta, e finisco di fare un salto da questo punto di vista, e chiudo dicendo che ovviamente sono molto d'accordo a che il salto si faccia in occasione delle europee, perché questo è il confronto primo, però noi per esempio in Piemonte abbiamo anche il confronto delle regionali contemporaneamente, e abbiamo passato forse 5 anni, forse che si cambierà molto.
Rosangela Pesenti.
Delle tante appartenenze, io sono una della bassa figura lombarda, vengo da un piccolissimo gruppo qui, in realtà oggi sono qui anche per portare la gratitudine dell'Udi nazionale, sono una dirigente nazionale dell'Unione Donne in Italia. Quello che dirò però è assolutamente ascrivibile a me stessa, come ho sempre fatto, e chi mi conosce lo sa bene. 3 cose molto velocemente. Intanto su questa comunicazione con i giovani, le ragazze e i ragazzi. Io sono stata insegnante fino all'anno scorso, faccio corsi di formazione per genitori, giovani genitori. Io credo che prima di tutto noi dobbiamo affermare con molta forza che esiste un diritto a vivere, non un diritto a nascere. E questo è il fondamento dell'autodeterminazione, non può esistere il diritto a nascere. L'altra questione, mi ha molto colpito quando parlava di quella ginecologa che, essendo incinta, non si sentiva più di fare aborti, salvaguardando la sensibilità personale. Io ho fatto la battaglia per la lotta per la conservazione della 194 nell'81, ero incinta di 2 gemelli, non sono medico, ma dicevo che io avrei praticato gli aborti, che comunque la discussione era sulla solidarietà con l'altra donna, cioè nessuna può pensare al posto di un'altra donna e nella testa dell'altra donna. E però anche una certa laicità sulla vita. Io ho spiegato ai miei figli che potevo anche abortirli, sì, e sarebbe stato il mio diritto. Loro non avevano il diritto scrittore, sono forse uomini migliori oggi che sono uomini, proprio perché questo gliel'ho detto da sempre, quando mi hanno chiesto cos'è l'aborto. Perché questo non me lo possono fare. L'altra cosa che mi ha colpito è la questione del salario legato alla maternità. Io credo che questo sarebbe molto pericoloso. L'Udi ha una grande storia sulla questione dei diritti delle donne. Io ricordo quella sugli asili nido, e all'inizio gli asili nido volevano, cioè si faceva la battaglia per gli asili nido per aiutare le mamme, e l'Udi fece una battaglia contro questo. Gli asili nido sono un diritto dei bambini e delle bambine, e così anche appunto avere una casa decente, avere una scuola decente, una scuola gratuita fino all'università. Io credo che noi dobbiamo riprendere queste battaglie. La vera battaglia sulla maternità è che le giovani donne, è vero, possano scegliere, ma si facciano le loro battaglie sul lavoro e noi saremo accanto a loro. Io sarò la prima in piazza sulle lotte per il diritto al lavoro, alla dignità e alla libertà. Ma io voglio stare con i diritti dei bambini e delle bambine, che indipendentemente noi dobbiamo rompere il familismo nell'idea del diritto. Non possiamo accedere ai diritti perché appartenenti a una tal famiglia, a una tal donna che riesce ad avere un salario, una cosa. Questa è la cosa più terribile che è stata fatta passare negli ultimi 30 anni. Io dissi appunto 30 anni fa che l'ora di religione della scuola era il cuneo attraverso il quale i cattolici sarebbero entrati, vabbè, non mi ricito più. E l'ultima cosa è che l'UDI, nella quale io sono entrata nel 1978 e ci sono stata con grande libertà, è una grande associazione, ma anche è il luogo in cui esplicitamente qualche donna raccoglie l'eredità delle donne precedenti, facendoci i conti, come in tutte le eredità, questo lo tengo, questo lo butto, questo lo tengo, questo lo butto. E lo dico perché in questo momento, accanto a questa nostra questione, ci sono questioni che ci scivolano sotto e che sono molto gravi. Le donne sono 70 anni dal 44, a Milano e in tutta Italia, le donne hanno salvato l'Italia nel 44 e l'UDI nasce proprio da queste donne. Ora voi pensate che con una legge dello Stato hanno deciso che il settantesimo del 44 e del 45 della nascita della Repubblica i finanziamenti andranno solo alle associazioni combattentistiche e hanno poi aggiunto l'ANPI perché dipende dal Ministero della Difesa. Sono quindi escluse tutte le donne. Questa cancellazione di memoria è terribile perché è quella che queste donne, che nelle formazioni, nei gruppi di difesa della donna già parlavano di aborto, già parlavano di violenza, sono state cancellate e vissero poi quegli anni 50 e 60, da cui poi noi poi abbiamo potuto nascere perché queste donne delle battaglie della nonna. Ecco, io credo che siamo in un momento molto particolare in Italia e io sono reduce, sono qui, sono tornata stamattina da Bolzano, ero a Bolzano per i 90 anni di vita nella pace e lei diceva che la forma del movimento delle donne è la convenzione, perché è il convenire insieme per comune convenienza, e ricordava che come dire, il fondamento del movimento delle donne è il riconoscimento, cioè riconosco te, la tua lotta, ti sostengo della tua lotta, perché nel riconoscimento si fonda anche la conoscenza e la riconoscenza, che non significa avere debiti verso quelli di prima, ma il riconoscere, la riconoscenza.
Scusate, approfitto, leggo un messaggio che ci mandano da IFE Italia, Nicoletta Pedotta, perché hanno purtroppo avendo partecipato molto volentieri, ma hanno un seminario annuale e non sono riuscite a venire. È piuttosto veloce. Carissime tutte, ci avrebbe fatto molto piacere partecipare all'incontro di Woman and Youth di domenica 6 aprile a Milano. La concomitanza di data tra l'incontro e il nostro seminario annuale, fissato già da tempo, rende possibile la presenza. Siamo però molto interessate a mantenere e consolidare tutte quelle relazioni politiche tra le donne che possono aiutare l'affermazione dei nostri diritti a partire da quello dell'autodeterminazione. Un diritto quest'ultimo messo pesantemente in discussione dalle politiche di austerità che a livello europeo e nazionale stanno ridisegnando il modello di società che avevamo fin qui conosciuto, con il risultato di ridurre la democrazia a voto simulando. Come IFE Italia, all'interno della lista Donne nella crisi, abbiamo organizzato la campagna di solidarietà con le donne greche per il diritto alla salute, una campagna che ha dato buoni frutti. Stiamo ora lavorando per un seminario internazionale nel quale discute di politiche sanitarie, welfare e democrazia. Siamo interessati quindi a una collaborazione con la Radio Woman of Europe in modo da dare ancora più forza all'impegno di tutte noi. Vi chiediamo quindi di tenerci informate sugli sviluppi dell'iniziativa. Buon lavoro per IFE Italia, Anita Giuliato e Nicoletta Pedotta.
Sì.